Allora, siamo tornati nuovamente, Marco Piccheri e Stefanin Palomeni.
Eccoci qui, ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, ti do subito un flash velocissimo. Tu qualche giorno fa già l'avevi, insomma, ampiamente, ne avevamo ampiamente trattato il tema quando ancora non c'era l'ufficialità, però insomma Inter Taremi è fatta, questo è il presidente del Porto, non posso farci nulla, e quindi a parametro zero l'Inter si prende Taremi. Anche Taremi per il prossimo
gran
anno,
colpo.
Che è un bel colpo questo, come hai detto, come hai sottolineato più volte. Allora, siccome entriamo un attimo in tema Inter, visto che poi domani sera si recupera questa partita molto importante, perché l'Inter viaggia lì su in alto, ma l'Atalanta è nella zona di classifica dove abbiamo prima sottolineato, dove si sta giocando la Champions con il Bologna e la Roma, quindi in questo momento. Abbiamo Ivan Cardia. Ivan, buon pomeriggio a te.
Buon pomeriggio a voi, ciao ragazzi.
Allora Ivan, un po' le ultime sull'Inter, l'avvicinamento a questa partita, le eventuali, no? Scelte di Inzaghi in questo momento, volevamo discutere con te. Poi abbiamo anche le parole di Gasperini, che poi faccio riporto un attimo a Stefano, vai.
Ma allora, considera, l'allenamento è in corso di svolgimento da Piano Gentile, comunque non dovrebbero esserci grandissime sorprese, tornerà un Inter un po' più vicino a quella tipo rispetto alla squadra di partenza che abbiamo visto a Lecce. Mancano ovviamente Sensi e Quadrado, mancano ancora Acerbi, Thuram e Çalhanoğlu, nessuno di questi giocatori sarà a disposizione di Inzaghi. Tornerà invece Sommer, che sarà titolare con tre pali, aveva insomma avuto un po' di influenza prima di Lecce, ma evidentemente non un problema fisico di particolare entità. In difesa ci sarà ovviamente ancora De Frey, data l'assenza di Acerbi. Torneranno Pavard e Bastoni titolari al suo fianco. A destra si rivedrà Darmian. In cabina di regia dovrebbe toccare ad Aslani al posto di Çalhanoğlu, con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi. L'alternativa però la buttiamo lì, è solo un'alternativa, non ci dovrebbero essere sorprese. Porterebbe a Mkhitaryan regista, con Barella e Frattesi interni. Ripeto, questo è solo per dire che Inzaghi sta scendendo qualcosa in questo momento. Insomma, Aslani è abbastanza certo del posto da titolare. A sinistra dovrebbe esserci Di Marco, in vantaggio su Carlos Augusto, che è stato impiegato anche da braccetto mancino in quel di Lecce. Davanti la scelta vera, cioè Arnautovic o Sanchez. Chi farà reparto con Lautaro dovrebbe essere Arnautovic, dopo che contro i Salentini aveva giocato Sanchez, facendo anche una bella figura.
Stefano, partita, noi abbiamo fatto il titolo prima, no? L'Inter va dal dentista, proprio perché c'è questa Atalanta che viene definita così ormai da Guardiola.
Lo fece Guardiola.
Sì. Anche se l'Atalanta contro il Milan, insomma, ha avuto delle difficoltà, no?
Molte difficoltà. Ha pareggiato per rotto della cuffia, insomma, nel senso, avrebbe meritato molto di più il Milan.
Sì.
Passo indietro sul piano della prestazione, dell'intensità, però è anche segno di maturità di portare a casa anche dei punti importanti.
Certo.
Cioè, devi ragionare anche, perché adesso i punti contano, pesano ancora di più rispetto all'andata. L'Atalanta era reduce da 5 vittorie consecutive, se non vado errato. L'Inter, come la cambi, ha detto bene Ivan, cioè, è forte, quindi favorita.
Chi entra subito benissimo.
Se domani entrerà con la testa giusta, difficilmente l'Atalanta porterà via punti da San Siro. Se invece l'Inter magari giocherà una partita normale, l'Atalanta si può infilare, può immaginare qualcosa di diverso, insomma, di significativo. Per l'Atalanta è molto importante, per l'Inter non cambia niente. Certo, se dovesse vincere va più 12 più 12 sulla Juve, più 16 su il Milan, e quindi ciao, arrivederci al prossimo anno. 9 punti, più o meno la stessa cosa.
Sì,
però
siamo lì, dai. Siamo lì.
No, la cosa curiosa è che l'Inter sarà arbitro sia della Champions, perché poi avrà il Bologna, no?
Sì.
Tra 2 settimane.
Quindi siamo arbitro della sfida lì in zona Champions.
Devo dire, se l'Atalanta dovesse fare il colpo, sarebbe tanta roba.
In caso invece di sconfitta significa che rimane lì l'Atalanta,
sì.
E quindi intanto vi riporto le parole al volo di Gasperini, che ha detto: l'Inter è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, perché poche volte si è vista giocare l'Inter con questa qualità. Ha qualità in tutti i reparti, gioca bene in Italia e in Europa, noi dobbiamo andare a giocare la nostra gara. Poi ha aggiunto una cosa su Scamacca, dice: si comporta benissimo, lavora tanto, non c'è nessun problema a Scamacca. L'unico problema è considerare Scamacca un grande campione. Oggi non è possibile.
Ha ragione. Secondo me fa il bene dell'Atalanta, fa il bene al giocatore. È un ragazzo serio. Secondo me è molto bravo. Ha delle grandi potenzialità, però deve metterci...
Non ti aspettavi qualcosa di più te con l'arrivo all'Atalanta?
Beh, non sta facendo male, non è che lo impiega abitualmente, non ci crede, poi ha trovato questa formula con Dagadelere e Miranchuk, no? Alterna Lukman, Scamacca, cambia le coppie. E secondo me fa bene, perché dà varietà, dà motivazione e stimoli a tutti. E Scamacca non si deve sentire una riserva assolutamente, come non si sentirà la riserva quando non giocherà Lukman o De Catalere. Punta più su questo De Catalere, ma dipende dalle partite. Io per esempio mi aspetto, magari può iniziare con Lukman e Scamacca, perché no, contro l'Inter. Però sul discorso del campione ha ragione, cioè perché ritenere Scamacca un campione? Assolutamente, certo, certo. Ha ragione Gasperini,
deve crescere moltissimo. Ivan, prima di salutarti, poi domani tanto ritorneremo un po' sulla partita, sentiamo anche, vediamo un po' questo allenamento, no? che ci hai detto che ci sarà, se darà ulteriori indicazioni. Mentre per quanto riguarda così le assenze, quella di Thuram, si va sempre per il recupero per l'Atletico, no?
Sì, dovrebbero esserci tutti e tre, sia Acerbi che Thuram che Çalhanoğlu.
Certo, non si rischia nessuno
l'Atletico. No, non si rischia, è anche una situazione di classifica, Stefano diceva certo. Benissimo prima, che consente insomma di non forzare in alcun modo i tempi di recupero, perché l'Inter ha un vantaggio già siderale, poi dovesse vincere domani insomma chiuderebbe a doppia mandata il discorso scudetto. Torneranno prima dell'Atletico, perché tutti e tre rientreranno tra Genoa e Bologna. Poi ci sarà, diciamo, Acerbi dovrebbe rivedersi abbastanza sicuro che ci sia contro il Genoa, magari dalla panchina. Thuram è più probabile col Genoa che col Bologna. Çalhanoğlu, che è l'ultimo ad essersi fatto male in ordine cronologico, lo vedremo più probabilmente col Bologna che col Genoa. Però insomma, allo stato attuale, per quella che è la prossima partita importante dell'Inter, senza nulla togliere ad Atalanta, Genoa, Bologna, che è evidentemente quella con l'Atletico Madrid, ci dovrebbero essere tutti e tre, quindi Inzaghi dovrebbe avere in quella sede la squadra migliore. Tra l'altro il riferimento al dentista l'avete fatto bene, però è anche vero che è Gasperini che va dal dentista, perché
l'Atalanta
con Gasperini non ha mai vinto a San Siro,
è vero.
L'Inter è, secondo me, anche un tarlo che gli è rimasto un po' dentro dopo, insomma, andò abbastanza male quando ci fu quel matrimonio tra Inter e Gasperini.
Sì, che poi si è sempre portato Gasperini questa cosa, che io ritengo, vi devo dire la verità, un po' ingiusta.
Sono perché d'accordo
poi,
con te.
Perché poi devi dare una valutazione anche del momento,
sì, ma non
no? dell'allenatore,
un'esperienza
della squadra.
Mai nata,
sì.
Mai vissuta fino in fondo.
Nata male, finita male, ma in realtà non vissuta, perché è durata talmente poco. E quando sento dire ma ha fallito in una grande squadra,
cioè la sensazione è come se non ci sia mai andato.
Esatto, cioè, ripeto, molto probabilmente non erano i tempi maturi per lui.
No,
c'era una situazione,
non era
un allenatore
secondo me adatto
in quel momento pure
Mourinho, no?
Sì, c'era una situazione non proprio semplice da gestire. No, Ivan, non so se vado un po' così a memoria, però ritengo sempre che sia un po' veramente non giusta, no? Quando spesso sento dire beh, ha fallito l'occasione con una grande. Io la considero come Stefano, per me non c'è mai stata quell'occasione. È stata una cosa troppo di passaggio, fugace, così che non puoi dire ha fallito, ecco. Forse lì hanno fallito tutti in quel momento.
Sì, lui arrivò non l'anno dopo il triplete, quello dopo ancora,
quello dopo.
L'Inter aveva, dopo Benitez.
Dopo Benitez.
Arrivò, fu una crisi di rigetto reciproca. Probabilmente, secondo me, io sono totalmente d'accordo con voi, non ha fallito in un grande club, perché di fatto non c'è mai stato. Probabilmente lì ha capito di non essere troppo pronto ad andare a compromessi, che è una cosa che con i grandi club devi fare, perché fu una crisi che nacque da scelte, o meglio richieste di mercato non soddisfatte. Lì insomma si squagliò subito un rapporto mai nato, effettivamente, però anche quello di andare a compromessi è una cosa comunque importante per un allenatore, soprattutto quando vai in una grande, ne sa qualcosa Sarri per esempio.
Sì, sono d'accordo, e aggiungo, intanto vado a dare anche il buon pomeriggio al portierone Simone Braglia, che si unisce a noi. Ciao Simo, ben trovato, buon pomeriggio.
ciao Marco, buongiorno a tutti.
C'è Nino Cartia, c'è Stefano Impallomeni naturalmente qua con me. No, la cosa invece che chiedo è se adesso ritenete Gasperini pronto per andare, l'Atalanta è un top club, ma proprio per andare a giocarsi lo scudetto con una squadra, non so, una delle tre grandi, la butto lì, Stefano.
Sai che è che non lo vedo più Gasperini.
Dici, quello è il suo contesto?
Sì.
Pure per me lo
so. Ormai c'è dappertutto, è passato quel treno e credo che sia sereno e che sia più importante, si senta più importante all'interno di un club come l'Atalanta, magari un altro tipo di esperienza, non lo so. Ma secondo me quel treno è passato, ecco. Poi magari sceglierà diversamente, sarà chiamato da un grande club, non ci credo tanto. Ma neanche, cioè non ci credo anche da parte di Gasperini, che non credo ricerchi una cosa del genere.
Simone, che ne pensi? Stavamo un po' parlando di Gasperini, siamo entrati in questo discorso richiamando un po' quella diciamo così, l'occasione con l'Inter che poi è iniziata e finita subito. Allora siamo un po' entrati nel discorso di un Gasperini in un club per giocarsi così la possibilità, l'ipotesi scudetto. Stefano ha detto io non lo vedo, mi sembra un treno passato, io un po' la penso come lui, te Simo?
Allora, io la penso anch'io come voi, in merito al fatto che ormai ha una sua identità in seno all'Atalanta, forse l'unica squadra nella quale, siccome un ambiente a lui conosciuto, Gasperini potrebbe andare, e che non trovo in questo momento un'utopia, pensare che fosse un'utopia, potrebbe essere la Juventus, perché comunque è una squadra con tanti giovani, sicuramente poi dovrà comprare qualcuno, ma però c'è il cliché di un allenatore di una figura come quella di Gasperini.
Beh, lui da lì poi mi sembra che è iniziato, no?
Forse ha ragione Simone, ecco, non è da sottovalutare questo tipo di lavoro dal basso, di ricostruire. Potrebbe essere una figura da...
Potrebbe essere. Ivan, tu che ne pensi?
Ma lui è juventino, mi sa, dentro, no Simone? Un pochino, no?
Esatto.
Sì, sì, ma Gasperini secondo me per la Juve forse quel pensiero ce lo farebbe, perché poi probabilmente sarebbe anche un cerchio che si chiude per lui. Molti, insomma, ci hanno spesso detto che Gasperini un giorno si immaginava allenatore della Juve a un certo punto della sua carriera, proprio per completare quel cerchio. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Stefano all'inizio, non so se Gasperini proprio voglia fare quel passo, perché appunto forse ha trovato la sua dimensione e sta bene dove sta, c'è una sinergia molto stretta anche in termini di mercato con l'Atalanta, con la dirigenza, quindi è molto complicato. Sarebbe perfetto anche per il Milan, a dire il vero, Gasperini, perché per il progetto che vuole portare avanti il Milan, in cui va a prendere dei giocatori non troppo conosciuti, abbastanza giovani, e li valorizzi, Gasperini è l'allenatore fatto apposta. Però sono d'accordo con quando diciate che è un po' passato quel treno, non in senso negativo. Proprio era un altro Gasperini, ora è un Gasperini un po' più grande che ha trovato la sua dimensione.
Sì. Ivan, ti lasciamo, naturalmente ci sentiamo anche domani per le ultimissime, quindi grazie a Ivan Cardia, buon lavoro Ivan, a presto.
Ciao Ivan.
Grazie ancora a Ivan Cardia che ci ha dato un po' di aggiornamenti sull'Inter che sta facendo questo allenamento, come ci riportava prima Ivan. Simone, senti,
posso
un po'
chiedere una cosa?
Vai, certo, puoi chiedere quello che vuoi.
Allora, io volevo un parere tecnico da parte tua, Simone. Vai. Allora, al netto della sontuosa tripletta di Dybala, però la mia domanda è sul secondo e terzo gol, Milinkovic-Savic.
Lascia perdere. No, fammene un'altra. Sì. No, ma sono d'accordo con te.
Poteva fare qualcosa?
Allora, no, poteva fare più che qualcosa, a mio modo di vedere. Perché comunque sono due gol. Allora, il secondo
però parte da...
ha tirato da... Ecco, esatto. Un portiere di Serie A che prende, pur con tutti i pregi del tiro di Dybala e quant'altro, però un portiere della Serie A un gol così non lo può prendere. E anche il terzo uguale, un gol da così angolato, lo spicchio della porta era veramente limitato, e secondo me anche lì ha coperto male, cioè si è seduto sul culo indietro, andando all'indietro, senza coprire, stando in piedi, lo specchio di tutta la porta, perché da dove ha tirato da Dybala doveva solo tirargli addosso. E invece sedendosi gli ha dato lo spazio.
A me non piace come portiere, mi devo dire la verità.
No, sul primo è netto, cioè lui fa una prodezza Dybala per carità, però insomma, boh, in ritardo.
Ho capito, però, cioè, però è partito, cioè portiere porta anche per prevedere, certo, se non c'è, certo, da Dybala. Certo. Dybala ti devi aspettare che possa tirare poi
là, il primo gol, certo.
Quindi per cui da quel punto di vista io, se fossi un portiere, già preventivamente il giorno prima mi preparerei su Dybala, su quello che è un fattore di ricerca di un gol che sempre, che è un cliché di gol che ha fatto, cioè sì, ha fatto anche qualche gol chiudendo col sinistro sul primo palo, ma nella maggior parte dei casi va bene, e da dove ha tirato reputo che comunque ci sono tante responsabilità anche da parte del portiere.
Senti, invece io allora rimango sul ruolo portiere insieme a te, Simone, perché poi dopo tu rimani con noi, che ci abbiamo anche un ospite che mi fa molto piacere condividere insieme a voi. No, volevo chiedere di Maignan, un po' la situazione Maignan con te.
Ma guarda, io leggo a destra e a sinistra tutti i vari commenti da parte degli organi di stampa, che rispetto, per amor del cielo, ma le due uniche verità sono che probabilmente Maignan non riconosce più nell'identità di quello che è la proprietà, in quello che può essere l'aspetto progettuale futuro. Vedo una gran confusione in seno a quello che può essere il futuro del Milan, e quindi io credo che un giocatore dello spessore di Maignan, non è perché i cori razzisti, sì, possono aver giocato un ruolo fondamentale anche quello, ma anche il fatto che comunque, tolto Nelson Dida e Flavio Roma, che sono due allenatori di portieri a livello di specializzazione che reputo altamente validi, il fatto di aver cambiato anche l'allenatore dei portieri, che senza nulla togliere, con tutto il rispetto anche per lui, qui in Italia ci sono aspetti diversi di metodologia che probabilmente non si rispecchiano in quello che è l'identità di Maignan. E trovo, secondo me, fondamentale questo aspetto più che tutti gli altri di cui si è parlato. Poi, per amor del cielo, è vero che non sta rendendo quello che aveva reso nel campionato vinto, ma sfido chiunque in quest'anno a rimanere a difesa della porta del Milan con tutti gli errori, perché ti vedi spuccare avversari da tutte le parti, e anche il portiere, per amor del cielo, i suoi errori e le sue responsabilità sicuramente li ha, ma il valore di Maignan non è assolutamente messo in discussione.
Ma pensi che possa andare via?
Io la poca convinzione con la quale possa oggi essere rispecchiante le sue prestazioni, penso che possa esserci la reale possibilità che possa andare via, sì. Proprio per una non veduta di prospettive in seno proprio ai progetti futuri. Cioè, io oggi mi domando il valore di Maignan domani, siccome tutti i giocatori di un certo spessore puntano ad andare in squadre che possano eventualmente portare maggior risalto alla propria figura, io non vedo nel Milan una squadra che in futuro possa, a meno che non cambi qualcosa, che possa presupporre il fatto di attrarre i giocatori del valore di Maignan in un'ottica di progettualità futura.
Ma non so, Stefano, hai questa percezione? Non è la prima volta che Simone ci lancia questo quesito, sì.
Avrà le sue buone informazioni, i suoi buoni motivi, la valutazione complessiva della situazione di Maignan. Certamente io quest'anno non lo vedo brillantissimo, fatto soprattutto dopo questi cori che ha ricevuto da Udine.
Tu dici che questo è un po' influito?
Sì, secondo me sì. Perché c'è una sensibilità che noi non percepiamo in persone, no, che hanno questo tipo di reazioni, sono molto sensibili. E da là io ho visto anche deconcentrazione, magari interventi un po' così.
Tu dici che ha subito parecchio
secondo
quella cosa?
Sì, secondo me sì. E quindi il rendimento, poi non lo so se è legato a quello che dice Simone, al fatto che lui voglia cambiare aria, perché non è, ha delle perplessità, ha dei dubbi riguardo il futuro di questa società, insomma. Se ne parla, diffusamente, abbiamo letto, vedremo insomma che cosa deciderà questa proprietà. Se passerà di mano, se resterà, se si rinforzerà, ci sarà un rilancio, un ridimensionamento, non sappiamo niente, Pioli certo. Sì, Pioli no. Insomma, ci sarà tanto da capire e da sapere riguardo il Milan, no? Soprattutto fuori dal campo.
Io credo che le due società che dovremmo un po' così nei prossimi anche settimane, oltre a me, anche la Roma ci metterei in questo, perché capire, sì, l'Inter c'ha questa situazione qui che si porta un po' dietro.
Quindi, ma io non mi meraviglierei. Però anche la Roma, nulla,
che,
insomma,
per
la Roma,
capire, no? Che tipo di strada intraprende,
anche il direttore sportivo. Mi sembrano solidi, però l'unica cosa che ne avevamo parlato ieri molto serenamente, perché non è che se uno affronta un argomento così,
certo.
Perché qui siamo più di niente.
No,
il fatto è che il direttore sportivo doveva essere annunciato da lì a breve, dopo le dimissioni ufficiali di Pinto, e invece ancora non conosciamo il direttore sportivo, quindi sai, questo dà la stura anche a tante, solleva
Totti. Direttore sportivo futuro Totti,
probabilmente, non lo so. Però insomma
Totti. Francesco Totti.
Sì. No, tu sei vai per questa idea, cioè per questa situazione, però bisogna pure. Il direttore sportivo non è una cosa semplicissima.
È semplicissima, però sai, poi quando frequenti certi ambienti, poi ci sono società particolari, la Lazio, la Roma, la Fiorentina, il Genoa. Ci sono inserimenti che puoi farli anche in una, anche se hai poca esperienza. Guarda De Rossi, si sta comportando bene, Inzaghi alla Lazio, Tare alla Lazio. A Genoa Simone è stata una bandiera, un'istituzione, cioè ci sono inserimenti all'interno della società che possono essere più dolci, no?
Sì,
giusto,
sì.
Simone, più indovinati. Poi ci sono club invece più esigenti da questo punto di vista, non sono strutturati diversamente.
Guarda, Stefano, scusami Marco.
No, vai.
Proprio in merito a questa cosa che stai dicendo, guarda, la rappresentatività di una società è dettata anche dal discorso che fece una volta Paolo del rispetto della storia. I Friedkin in quella avventata all'inizio scelta di mettere De Rossi, però De Rossi rispecchia l'identità della Roma e da quando è arrivato De Rossi c'è una maggior credibilità, va bene, è una maggior volontà da parte anche dello spogliatoio di sacrificarsi l'uno per l'altro, perché c'è una storia, c'è un rispetto della storia. Tu a De Rossi lo segui, il giocatore a De Rossi lo segue vita eterna, perché comunque al di là di quello che sono le competenze tecniche ha la storia che parla per lui.
Sì, sì, così.
E quindi io considero che la Roma, Stefano, la Roma potrà arrivare nel prosieguo della sua stagione di quest'anno e futura, se De Rossi lo viene confermato, secondo me potrà fare molto ma molto bene, perché comunque è un conoscitore di quello che è la città di Roma. Come Paolo Maldini è un conoscitore della storia del Milan. Purtroppo le società straniere non hanno non prendono in considerazione questo aspetto che è fondamentale.
Però se hanno scelto De Rossi l'avranno preso questo in considerazione.
Appunto per quello ti sto dicendo. Ecco, io mi è venuto da dire Francesco Totti, direttore sportivo, proprio per nella continuazione quello che è la storia della Roma, Stefano.
Certo.
L'Inter sta facendo il risultato, al di là delle competenze di Marotta e Ausilio, perché comunque dietro all'Inter, ai bordi del campo, c'è Xavier Zanetti e Riccardo Ferri.
Esatto.
Che rappresentano la storia di una prestigiosa, di una società prestigiosa con la quale hanno avuto i successi che hanno avuto.
È vero.
Non si inventa nulla. Tutte le società che stanno andando male non hanno la rappresentatività della storia. La Lazio aveva la tranquillità ed è arrivata a fare i risultati che ha fatto in passato, perché c'erano persone nell'ombra, Angelo Peruzzi e Iglitare, ok, che sapevano cosa vuol dire la rappresentatività della storia della Lazio.
L'anima, un po' di anima, sì.
Esatto, viene a mancare tutte queste figure e tutte le società vanno in crisi di identità. Ma che si domandino qual è il motivo, le proprietà, perché poi alla fine mettono loro i soldi, ma se non riescono ad estrapolare quali sono le cause delle deficienze che in questo momento stanno rappresentando tutte le, stiamo dicendo del Milan. Ma il Milan può perdere 4-2 col Monza, con tutto il rispetto per il Monza. Vuol dire che hanno sbagliato campagna acquisti. Vuol dire che hanno sbagliato la campagna acquisti.
Vuol dire pure che hanno sbagliato la partita, però se ogni volta mettiamo in discussione la campagna acquisti, no. Se ogni partita può essere pure che hai sbagliato la partita, che hai sbagliato le scelte e via dicendo, se no ogni volta la campagna acquisti.
Non sono d'accordo sui scelti di addossare sempre la responsabilità a Pioli, perché Pioli diventa il capo espiatorio.
No, io non ho detto Pioli, però si possono sbagliare delle partite, ragazzi, quando poi...
Simo,
ti devo fermare, sennò siamo un po' in ritardo nel blocco successivo perché abbiamo un ospite. Ad esempio c'è un nostro ascoltatore che dice: Dybala ha fatto un Eurogol, come fate a dire che è una papera del portiere? Il 2-3 gol, due perle, buona serata.
Beh, dice Braglia che ha giocato mille partite
però non è d'accordo
in carriera. Diamo un parere a Braglia. Braglia dice, per carità.
Io prendo pure gli ascoltatori.
Rispettiamo.
Allora,
però, insomma,
invece un altro ascoltatore è d'accordo.
Ci sarà differenza tra quello che dice Braglia e questo è la maggiore da pallone.
No, vabbè, io riporto. Invece un altro ascoltatore è d'accordo con Braglia su Milinkovic. E immagino l'attuale portiere del Tottenham ieri su Dybala avrebbe fatto due parate normali. Questo mi sembra un po' invece...
È vicario.
Va bene. Ci fermiamo un attimo, rimani là, Simone, perché abbiamo un amico. Dai, tra pochissimo.